È davvero possibile invertire la strada? È davvero possibile cambiare vita? È davvero possibile andare e trovare quello che nessuno mai si sarebbe aspettato? È possibile risorgere nella nostra mente, nei nostri sogni? È possibile che il nostro cuore, da cuore di pietra, diventi e ritorni ad essere un cuore di carne? Che meraviglia e che donna Maria di Magdala! Sentiamoci come lei. Quante volte abbiamo vissuto la stessa esperienza di questa donnina meravigliosa, con la testa e con il cuore, per quella via, per quella strada, convinta di trovare una delusione, di trovare una tristezza, di portare degli ori profumati a una persona che si è amata, ma che non tornerà più. Con un gesto di un affetto incredibile, la sua testa e il suo cuore gli dicevano semplicemente: è tutto finito. La testa comandava e gli diceva: è finito tutto quello che abbiamo vissuto assieme a lui. Il suo cuore era pesante, probabilmente c'era una sfumatura di sogno ancora in Maria, però lei fa quella strada convinta di trovare un morto, di trovare il suo Signore cadavere, di trovare il sepolcro pieno. Quante volte nella nostra vita siamo convinti che l'impossibile non è possibile, perché ci convinciamo così tanto che le cose continueranno ad andare in quella maniera, che la nostra testa si rifiuta all'impossibile, si rifiuta di accettare che il sogno diventi realtà, che qualcosa può invertirsi, che un miracolo, che una scintilla di Dio possa veramente spaccare le logiche che fino adesso mi hanno comandato. A volte le viviamo queste situazioni e percorriamo la stessa strada, cioè di Maria. Lo si fa, si campa, si cerca di vivere la vita il meglio possibile, ma la testa a volte comanda e ci dice: già so cosa troverò, già so che cosa mi dirà, già so come mi comporterò. E il cuore viene messo da parte. A volte, nei peggiori di casi, ce lo possiamo dire oggi, anche il cuore si avvelena, si appesantisce. Abbiamo a volte un cuore così disilluso e deluso che ci sembra veramente che la nostra vita non può avere una risurrezione, un reinventarsi, un di nuovo provare a riprendere quella speranza che mi ha alimentato. Maria meravigliosa va lì, ma accade quello che lei non si aspettava, o meglio quello che la sua testa si era convinta di non accettare. Il sepolcro non è pieno, è vuoto. Gesù non c'è. Non c'è un cadavere. C'è l'inaspettato, c'è lo stupore, c'è il sogno. E la reazione di Maria è stupenda. Corre, corre. Corre perché non riesce a trattenere lo stupore. Perché guardate, accade così per tutti. Quando ci lasciamo invadere da Dio, quando permettiamo a Dio di entrare dentro la nostra vita, ci sorprende. E quella sorpresa non può essere trattenuta, ma necessariamente condivisa. Necessariamente c'è il contagio, perché la fede si passa per contagio, non per dottrina, non per principio. Ed è stupendo perché la sua corsa non è la nostra corsa di oggi. Noi corriamo e ci affanniamo, noi corriamo e ci stanchiamo, noi corriamo perché siamo affannati, abbiamo il fiato corto, ci si sente stretti e corriamo, siamo veloci nei ritmi, nelle parole, negli affetti. Non è quella corsa, perché anche la corsa cambia. Non è più quella corsa affannosa di Maria. È una corsa diversa, il correre per dire ho trovato l'inaspettato. Quello che la mia testa aveva rifiutato fino adesso, è stata rimossa quella pietra, quella logica che fino adesso ha comandato la mia vita. È vero quello che Gesù ci diceva, che è possibile risorgere, che è possibile riappropriarci della vita in maniera passionale. Capite la corsa di Maria? È una corsa diversa dalla nostra, perché la nostra corsa di oggi, i ritmi veloci, che sembra veramente passare sempre di lato alla vita e mai dentro, perché vogliamo sempre scostarla questa vita, vogliamo viverla in maniera fugace, anche nelle relazioni, nei rapporti, cerchiamo il più possibile di essere veloci, non ho tempo. Un po' la sindrome della lepre di Alice nel Paese delle Meraviglie, sembra essere un po' così, con un orologio stampato nella testa e nel cuore, pensando che posso fare tutto, e più faccio veloce e più assottiglio i tempi, più vivo. Ma lo sappiamo bene che siamo degli idioti e dei disillusi, perché ci stiamo perdendo il meglio. La nostra corsa non è una corsa di gioia, di contagio, di passione, ma è una corsa che ci sta schiavizzando, che ci sta rendendo sempre più soli e sempre più pieni di cose inutili e anche di sentimenti contrastanti e inutili. Maria corre, corre perché è arrivata a comprendere che la logica di Dio non è la nostra logica, che è possibile l'inaspettato e l'inatteso. E che cosa fa? Lo condivide. Meraviglioso. Anche Pietro e Giovanni corrono. E anche la loro non è più una corsa di affanno, perché sono stati contagiati. Io me li immagino, vorrei che questa sera gli sentissimo quegli occhi di Maria di Magdala, meravigliosa, che brillavano di vita, ci dicevano esattamente che la morte non ha l'ultima parola, che quel dolore non può vincere su di te, che quel lutto che ti porti addosso non ti appartiene, perché può essere superato, va gettato via il mantello del lutto. Quegli occhi dicevano: si può ritornare a vivere, si può rigustare la vita, perché è vero quello che ci diceva, è vero quanto spezzava il pane con noi, è vero quei miracoli che ridava la vista ai ciechi, perché me l'ha ridata a me, è vero quando ha ridato l'udito ai sordi, mi ha ridato l'udito. Ecco la risurrezione, ridarti tutto quello che tu già hai. Non è nulla di extra naturale, perché Dio entra nel naturale, Dio è qui, è in mezzo a noi, è in questa storia, è in questa parte di vita, è nelle sue sfumature, i suoi occhi contagiosi. Corrono Pietro e Giovanni, anche loro, contagiati, passionali, anche loro non comprendono bene quello che sta accadendo, ma è il sentimento più bello, quello di non comprendere tutto al momento. Invece non so perché ci stiamo ostinando in questi tempi a voler capire tutto, perché se non capiamo tutto sembra non avere dentro noi quella pace. Invece forse bisogna imparare a stare sulla soglia, sul capire e non capire, sul comprendere e non comprendere. La felicità sta nell'attesa, sta sulla soglia, come Maria, come Pietro, Giovanni sulla soglia, arrivano, si fermano sulla soglia del sepolcro, poi arriva Giovanni e lui primo ad entrare, ma ci si ferma sulla soglia, perché dovremmo imparare ad attendere, perché è l'attesa che rende stupenda la vita, è quell'attesa che ha il sapore della speranza, è questa la parola d'oro che Gesù viene a regalarci oggi. Ritorna a sperare. Hanno cercato, io lo so, in questi anni di comprarcela questa speranza, di massacrarcela la speranza. Ci hanno avvelenato il cuore, hanno tentato i venditori di dolore di distoglierci dall'idea che potevamo ritornare a sperare. Ci hanno insaccato di paure, tanto da trovarci a dire non abbiamo più speranza. Hanno fatto il possibile, stanno ancora tentando, anche se sono agli sgoccioli, perché la speranza sta vincendo. Meraviglioso questo Gesù, appena risorto, appariva da tutte le parti. Te lo trovavi nel cenacolo, poi te lo trovavi sul mare di Galilea, poi te lo trovavi sulla spiaggia, a fianco ai discepoli di Emmaus. Appare da tutte le parti, perché la speranza disarma. Per quanto gli altri possono togliercela, vogliono togliercela, non possono impedire alla speranza di germogliare. E noi lo sappiamo bene che chi incrocia lo sguardo del risorto, incontra una fede che libera e che apre, non può che non essere un sarto della speranza. Ricucire le speranze, questo è il lavoro quotidiano, questo è il lavoro certosino, faticoso a volte, nelle nostre notti insonni. Ricucire le speranze, quelle speranze che ci sono dentro di noi, perché in Maria c'era un filo di sogno, anche in Pietro, anche in Giovanni, nonostante la testa e il cuore li comandava diversamente, in loro c'era questo desiderio, come in noi, perché lo si vede che da ormai da qualche anno i nostri occhi ritornano a brillare, ritornano a desiderare la primavera, a desiderare una risurrezione, a desiderare che la speranza faccia ingresso di nuovo in questo mondo. Non dobbiamo aspettare un altro mondo per gioire. Il regno di Dio è qui, è in mezzo a noi, e allora la speranza è qui, e non è in vendita la speranza. Non possiamo delegarla ad altri, non possiamo farci vincere dalle disillusioni, dalle rassegnazioni che gli altri vogliono darci. Lo so che la concretezza della vita sembra dirci l'opposto, ma Gesù viene a dirci esattamente che tu puoi farcela, che questo è il tempo in cui con pazienza dobbiamo rimetterci a ricucire le speranze con ago e filo, con l'ago e filo che hai, con poche cose. Non si comincia facendo grandi cose, con quel poco che hai. A casa ciascuno di noi sicuramente nei nostri stipi abbiamo un ago e un filo. Cominciamo a ricucire le nostre speranze, quelle piccole speranze che ti sembravano belle, vere e adesso sembrano non essere più tue. Riprendile, riaprile, rimettiti a ricucire queste speranze. Ricucendo le speranze sei testimoni della risurrezione. I veri testimoni della risurrezione non sono quelli che cantano e lodano che Cristo è risorto solo nelle chiese. Non è possibile dire qui, tra queste quattro mura, che Cristo è risorto. Cristo è risorto fuori da queste mura. Cristo è risorto per le strade. È risorto nei crocicchi delle nostre vie, nelle periferie, nei posti scartati dagli uomini e le donne. È lì che dobbiamo ricucire le speranze, insieme a tutti gli altri, perché Cristo è risorto insieme a noi, non da solo. A me piace da morire questa idea che Cristo non risorge per se stesso, ma risorge assieme a ciascuno di noi, perché si risorge assieme. Gli uomini e le donne che testimoniano questa risurrezione, ve lo ripeto, si mettono lì pazientemente a ricucire. Questo è il nostro lavoro di oggi, contro ogni speranza, sperare contro ogni speranza, ritornare a far brillare i nostri occhi, a portare quel sogno, anche pur flebile, anche pur piccolo, ritirarlo fuori, ritornare ad innamorarci della vita, ritornare a dire: non è vero che tutto è finito, non è vero che non possiamo voltare pagina, non è vero che la primavera non possa più tornare, potranno strappare tutti i fiori dalla terra, ma non potranno mai impedire alla primavera di ritornare. Lo vedete da voi, questa settimana, anche la pioggia, anche il tempo, anche l'umidità, sembra essere ostile alla primavera, quasi a dire: voglio soffocarla, voglio acquietarla. Lo vedete da sé, come i fiori invece, nonostante l'inverno gelido, nonostante la pioggia, vogliono uscire allo scoperto. Sotto la coltre dell'inverno tirano fuori la loro testa, il loro profumo, i mandorli in fiore, questi alberi meravigliosi che, nonostante tutte le difficoltà, tutte le occasioni per sopprimerli, loro non possono non nascere di nuovo, perché la primavera nessuno di noi può impedirla. E quella primavera che è dentro di te, è stupendo odorare che la primavera c'è. La primavera sta facendo la sua parte. Dio questa volta c'è. Non possiamo più dire che non c'è. Lo vediamo da noi, che qualcosa sta cambiando, che qualcosa sta ritornando dentro di noi. Ma ora tocca a noi. Tocca a noi sostenere questa primavera. Tocca a noi sentire di stare dalla parte giusta questa volta, per così togliere tutti i sepolcri imbiancati, allontanare tutti i disillusi, i farisei, gli scribi, che vogliono ancora dirci che non c'è più speranza, che la morte ha vinto. Non è così. Se oggi siamo qui a celebrare la Pasqua, è un passaggio la Pasqua, e questo è un passaggio storico. È un passaggio per ciascuno di noi, e noi siamo in questa storia. Siamo i protagonisti, perché la primavera ora odora. C'è un vento nuovo. Questo spirito soffia dove, quando e come vuole, e soffia anche dentro di te. Allora metti da parte il tuo dolore, metti da parte le tue paure. Non ricadere nello stagno della rassegnazione, ma fa sì che dentro di te possa sbocciare la primavera. Vince la tenerezza, vince la passione, vince la speranza. Dobbiamo ritornare ad essere uomini e donne con gli occhi pieni di speranza. E per farlo bisogna andare dentro, bisogna scendere dentro di noi, non più in superficie, perché lo sappiamo che il peccato che fino adesso abbiamo commesso è uno, si chiama superficialità. Non è più il tempo della superficialità, è il tempo di scendere dentro, dentro di te, e recuperare tutto quel sogno, quella passione, quell'amore, quella speranza, e rimetterla in circolo. Allora sì che staremo dalla parte della primavera, staremo dalla parte di Cristo risorto. Certo, ognuno scelga per sé, ognuno ha la propria coscienza per decidere cosa fare, come fare. Ma di certo oggi non possiamo dire che Dio ci ha dimenticati, perché Lui è qui. È il Dio vero, che è vita, verità, che è libertà, che è tenerezza. Questo è il Dio di Gesù Cristo, è un Dio con noi. Allora usciamo dai sepolcri. Possiamo ritirare la testa fuori con dignità. Possiamo ritornare a dire la nostra, possiamo ritornare ad amare come abbiamo sempre amato, possiamo ritornare a sognare, a recuperare quei sogni che altri ci hanno detto che non è più possibile realizzarli. Invece oggi è possibile, perché abbiamo occhi nuovi, abbiamo mani con i calli, perché abbiamo faticato in questi anni, e quelle fatiche che abbiamo vissuto non sono state vane. Ora cominceremo a vedere i germogli, cominceremo a sentire che l'aria profuma, che c'è qualcosa di nuovo, e non dobbiamo mai aver paura di accogliere il nuovo, che è dentro di noi, che è fuori di noi, che sta accadendo attorno a noi. Questo ci darà la possibilità allora di ritornare ad essere creativi, a ritornare ad immaginare, ritornare veramente a essere persone risorte. Questa è la speranza, questo è l'augurio e la voglia di viverla insieme, di camminare spalla a spalla. È un tempo favorevole, è un tempo propizio. Cristo è risorto realmente, è qualcosa di vero, di reale, di tangibile, e ora lo viviamo, lo tocchiamo, lo gustiamo. Sta a noi ora non tornare indietro, ma contagiare e forse reinventarci anche un nuovo modo di correre, un correre di passione, andare a bussare ai cuori degli altri e dirgli: la primavera c'è, usciamo fuori dalle case, usciamo fuori da noi stessi, non è più il tempo dell'egoismo, non è più il tempo della paura, non è più il tempo della tristezza, è il tempo della gioia, è il tempo della speranza, e la speranza nessuno può togliercela. E la nostra, e concludo, non è una speranza disillusa. Ve lo chiedo per favore, non pensiate che stiamo parlando di una speranza illusoria, lontana, ideale. È una speranza fatta carne, è una speranza fatta persona, è una speranza che è fatta di scelte che oggi possiamo compiere. È una speranza nutrita di sogno, di passione, di amore, ma quello vero, non quell'ideale, non quell'amore di plastica, ma un amore fatto di carne, nutrito di Dio e da un aspetto diverso. Questo è il tipo di speranza che Gesù è venuto a condividere con noi. Per questo è risorto, per questo ci invita nel suo giardino, che è questo. Il giardino da coltivare e custodire è la tua vita, il terreno su cui devi seminare è il tuo cuore. Ora puoi farlo, e possiamo continuare a farlo questa volta insieme, mettendo da parte tutti i venditori di dolore. Hanno fatto il loro tempo, ora si mettessero da parte e facci ingresso nella nostra vita i testimoni di gioia, i testimoni di speranza, persone che veramente vogliono camminare assieme con noi. La pietra è stata rimossa. Ora a noi, se rimetterla e chiuderci di nuovo e quindi avvolgerci nel mantello del lutto, oppure gettarlo via questo mantello del lutto e rivestirci del mantello della giustizia, della bellezza, della novità. La pietra è stata rimossa comunque, per tutti, cristiani e non cristiani. L'unico modo che abbiamo per non rimetterla nel sepolcro la pietra è camminare insieme, tutti.